Ci siamo, allora, sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio. Allora, vado a... ci sono pronti tutti e tre, mi dà l'ok Andrea Magliocca, è arrivato anche Gennaro Lapadula, che salutiamo, in cabina di regia, si ricompone la coppia, benissimo, così ci siamo. Sta alle 2:30 parlerà Pioli, vi faremo sentire qualche passaggio, parlerà anche Allegri, poi lo commenteremo più tardi. Insomma, Spalletti invece nel pomeriggio, ore 19:15, insomma questo è il programma. Adesso andiamo a presentare gli ospiti di questa prima parte. Comincio questa volta da Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato, grazie dell'invito.
No, grazie a te, ti ho lasciato lunedì, non ti ho chiamato perché c'era una bufera che tanto bastava, ma poi insomma si prosegue sempre su quella strada. Vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao grande Marco, buon pomeriggio, ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao a tutti, Stefano. Ben trovato. E poi si aggiunge Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ciao direttore, come va?
Bene, tutto a posto, buon pomeriggio a tutti. Magliocca è lì a fare ormai i giri di campo dopo la vittoria della Roma di ieri sera, quindi Andreone sì. Sarà contento, almeno lui dovrà essere contento.
Venuto con le sciarpe, le bandiere, tutto. Allora,
che dobbiamo fare?
Certo, che dobbiamo fare? Senti Nick, voglio partire da te, permettimi di... perché insomma io so, no? Noi ci conosciamo da tanti anni, io so anche quanta stima hai tu degli arbitri, che cerchi sempre di parlare con loro, di capire, insomma abbiamo sempre avuto questa cosa che ci ha... accomunato, no? Ti chiedo però, dopo il comunicato dell'AIA di ieri, a me mi sono cadute veramente le braccia a terra.
Io ho provato forte imbarazzo, perché chiaramente se vai a dire in una cosa del genere che non avevi a disposizione le immagini, uno cosa può pensare? Com'è possibile che quel tipo di immagine lì, che comunque sia copre tutto il campo? Io non voglio stare a discutere, ovviamente noi sappiamo bene, avendo fatto anche le telecronache, che insomma c'è la telecamera piazzata sui 16 metri, no? Di solito sul limite dell'area di rigore, che è quella che teoricamente dovrebbe essere che ti può riuscire a ingrandire tutte le situazioni sia all'interno dell'area di rigore, ma eventualmente anche zoomare su quella parte di campo. Poi ci sono mille telecamere ovviamente in uno stadio di calcio per le televisioni. Io francamente non so cosa dirti, cioè la loro giustificazione è: non avevamo questa immagine, quindi chiaramente noi abbiamo valutato solo quelle che avevamo e quindi non vedevamo tra virgolette che andreva. Questo è un po' il discorso. Io non so sinceramente, cioè io voglio sempre credere a tutto quello che naturalmente viene detto, però se questo è, com'è possibile? Cioè, ammettiamo, e anzi, voglio credere che loro non avessero questa immagine, perché ci mancherebbe altro, perché devo credere il contrario. Ma mi viene da domandare, ma perché non c'hanno questa immagine? Com'è possibile che non abbiano un'immagine che inquadra dentro un'area di rigore, che si veda, diciamo, in quei 20 metri di campo, quel rettangolo lì? Possibile che non si riesca a avere un'immagine. Io per questo ti dico, io sono un po' in imbarazzo, perché conosco Gianluca Rocchi molto bene e conosco le difficoltà che ha, perché comunque questa generazione di arbitri non è figlia sua, ma è figlia naturalmente del passato, e quindi oggi lui si vede anche costretto a lanciare tanti giovani e tutto quanto eccetera. Però questi sono altri errori, cioè gli errori che uno può fare sul campo, questi qui sono indipendenti da questo errore di cui stiamo parlando. Cioè questa è la giustificazione che loro danno, però se ci pensi bene, e io ci credo che non abbiano avuto l'immagine, però come credo che non abbiano avuto questa immagine, faccio fatica a credere che sia così, diciamo, impossibile avere un'immagine di questo. Cioè, com'è possibile che loro non avessero questa immagine? Cioè è vero che non ce l'avevano, ma com'è possibile che non ce l'avessero?
Riflessione. Vengo subito da te Daniele, che so che devi dire qualcosa in merito a questo, però io aggiungo a tutto questo che ha detto Nick una, diciamo così, superficialità, mi permetto di dire questo, anche di Banti. Cioè è possibile che a Banti non gli sia venuto da arbitro di lunga data in mente che lì nella battuta dell'angolo non ci sia un giocatore, e dare per così scomparso Candreva? Perché nella prima immagine dove si vede il calcio d'angolo che batte Quadrado, Candreva si vede, sta lì davanti,
la prima si vede, sì.
Io quello che da un arbitro di grande esperienza, non pensare che lì ci fosse qualcosa, o comunque porsi la domanda, questo anche se non hai le immagini, questo che io mi rimango un po' perplesso.
Però Marco,
anche di questa
poi
cosa.
Faccio parlare Daniele, sì. Poi faccio parlare subito Daniele, hai ragione in quello che dici. Però porsi la domanda se c'è o meno Candreva, però se non puoi accertarla diventa un problema enorme. Per cui secondo me il problema è perché non c'è l'immagine.
No, questo è vero, questo è assolutamente vero. Sento un attimo Daniele, poi voglio sentire anche Stefano e magari dopo andiamo anche a parlare un po' di cose di campo. Vai Daniele.
Allora, c'è un aspetto che è stato sottovalutato. Il guardaline non alza la bandiera, il guardaline ha visto benissimo che non c'era fuori gioco, tanto per cominciare. E questo non si dice poco, si parla poco di questo. Il guardaline ha visto.
È vero.
ha visto perfettamente tutto, non ha alzato la bandiera. Dopodiché il pasticcio nasce dal VAR. Allora, mi risulta, non posso citare la fonte, che la famosa telecamera giustamente citata da Nicolò dei 16 metri l'altra sera fosse, diciamo così, distratta, non abbia seguito il protocollo fissato per questo tipo di immagine.
Questo è grave, questo è grave.
Se ne sia andata per i fatti suoi, quindi questa prima immagine è venuta a mancare. L'immagine che abbiamo visto tutti, che è uscita dopo un po' di tempo, quella in cui si vedono Cuadrado che ha appena battuto il calcio d'angolo e Candreva che tiene in gioco tutti, quella è un'immagine della Steadicam. Tanto per essere chiari, per chi non conosce la televisione, la Steadicam è quell'omino che corre sulla linea laterale, che va avanti e indietro con questa telecamera che ha agganciato, sì, come una specie di zaino, ok? Ecco, questa Steadicam non è previsto venga usata per il VAR, tanto per cominciare. Per quello il VAR non ce l'aveva. È uscita dopo perché il VAR non ce l'aveva. L'altra telecamera, quella dalla parte opposta, che è quella che chiarisce ancora meglio che Candreva tiene in gioco tutti, era la telecamera cosiddetta tattica. Ecco, quella avrebbe potuto essere utilizzata dal VAR, esatto, ma misteriosamente è scomparsa, è riapparsa dopo. Allora, bisognerebbe capire cosa è successo, se c'è stato un cortocircuito, se c'è stato un blackout, che cosa è accaduto, perché questa telecamera c'era, l'immagine c'era, però non è stata a disposizione del VAR nel momento in cui il VAR doveva decidere. Ecco, questo credo faccia abbastanza chiarezza. Poi la fonte che mi ha rivelato queste cose è una fonte non attendibile,
sì,
ma di più.
Di più. Bene, questa è un'altra cosa che aggiungiamo. Stefano Impallomeni.
No, c'è poco da aggiungere, ma io mi faccio una domanda. E ora col semiautomatico cosa succederà?
Ah, semiautomatico sono fatti tuoi, c'è una valvola, no, c'è una spia sul pallone, poi fanno le misure
drone,
del corpo.
Ci saranno dei droni?
Ah, non lo so.
Ci saranno dei droni? Non
c'è
lo
GPS,
so.
C'è GPS
cosa... sul pallone.
Vabbè, buon lavoro.
È una cosa geografica, quella è facile. Quella è geografica. Come nel tennis.
Sì, cioè, sì. Alla poi fine dice che calcolano il corpo, le misure del corpo. L'ho letto, guarda che c'è una spiegazione oggi, è quasi scientifica. Oggi,
con la tecnologia puoi fare tutto oggi, francamente.
Fra un po' mettono in campo i robot con le maglie.
I guardaline puoi toglierli tranquillamente. Come hanno tolto i giudici linea nei tornei di tennis, puoi togliere anche i guardaline presto.
Benissimo, no? Va bene.
Non lo so, vorrei sapere. No, veramente, dico, ma semiautomatico cosa significa? Si intende veramente? Nell'essenza della definizione.
Ah, guarda. Mi può spiegare? Ah, guarda, spiega Ceccarini.
Cioè, se io sono, non lo so, un uomo della strada, non lo so, non ci capisco niente.
Non ci capiamo niente più.
L'articolo 11. No, per carità, io sono un comune appassionato, vado allo stadio, mi dicono semiautomatico. Ah, stai parlando con un amico al bar, dico, sai, c'è il semiautomatico adesso. Chi è che me lo spiega?
Come il fucile semiautomatico. No,
però è una domanda stupida, lo è.
Sì, sì, no, hai ragione. L'importante è che non fa diventare questo un videogioco.
Guarda, fare domande stupide per avere risposte intelligenti, perché poi di solito, no? Per avere la ciccia una volta, dice, guarda, fai una domanda stupida, dice, guarda, perché c'è una reazione emotiva, no? Una domanda banale stupida. Sì, sì. E dici poi alla fine esce pure il titolo. Allora io dico, ma la semiautomatico cosa significa? C'è qualche arbitro ce lo può spiegare? Marco, tu magari...
Ce lo faremo spiegare, certo.
Ce lo faremo spiegare, io sto leggendo.
Io vado, perché ho detto questo, la provocazione. Cioè, bypassiamo il problema di oggi, ce ne sarà il semiautomatico scatterà.
Sì, cioè, e verrà inserita a ottobre, verrà inserita a ottobre.
Comunque sono d'accordo con quello che hanno detto Daniele e soprattutto Nick, cioè le immagini. Dove sono?
Praticamente addirittura semiautomatico, sai perché? Perché mentre normalmente tu devi aspettare 70 secondi, qui invece scendiamo a 25 secondi, anche meno, e tu c'hai proprio nel dettaglio le 10-12 telecamere installate nello stadio, che spunteranno tutte, poi puntualmente ci saranno queste 12, saranno tutte accese. Non si distraggono, installate nello stadio, tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con precisione estrema, grazie a 50 fotogrammi al secondo. Hai capito? Tutto con la complicità di un pallone connesso, cioè un sensore all'interno invia dati 500 volte al secondo. E se si rompe questo...
Marco, 50 fotogrammi al secondo, spieghiamolo a chi non è avvezzo. 50, è il doppio, esattamente il doppio di quello che attualmente è un fotogramma, cioè 24 frame. Ecco, 50 frame sono un'enormità.
Ma se si rompe, che succede? Veramente... Sai che mi viene da ridere dopo? Se si rompe, mi viene da ridere. Se uno calcia forte, no? Metti caso c'è uno quello che c'ha il calcio forte, lo rompe, voglio vedere dopo che succede. Vabbè, staremo a vedere sto calcio semiautomatico qui fuori gioco. Niccolò, noi proprio siamo un'altra generazione, non c'è niente da fare.
Ci dobbiamo
arrendere io e te, non potevamo.
Siamo semi rincoglioniti.
Sì, noi quello sì, tanto.
Io di più.
Comunque guarda, l'unica cosa che
sì.
L'unica cosa tecnologica che diciamo che è stata introdotta negli ultimi anni che ha portato almeno una certezza la online technology.
Bravo, quella è l'unica.
Almeno su quella siamo stati un po' più tranquilli, su quella non c'è nulla da discutere, meno male.
Vero,
almeno
vero.
Su quella
vero.
Qualcosa
guarda,
di buono è stato fatto.
Io dai. Mi ricordo quando ci mandavano il campo a noi, no Nick, che arrivavo io, arrivavo molto prima, molte volte aprivo i cancelli proprio quando dovevo andare, e se andavi giù nel campo vedevi sti addetti ai lavori della online technology che montavano proprio la cosa, facevano il filo, facevano le prove, era una cosa bellissima, mi sono una volta fermata a guardare con la prova che facevano con il pallone, ma un lavoro lungo, e quindi sì. Gli ho fatto i complimenti
però quella
a questi ragazzi.
Ha tolto, secondo
sì,
me
sì,
ha tolto diciamo grandi problematiche, però
assolutamente
ha i suoi pro e i suoi contro.
Vabbè, aspettiamo il semiautomatico. Allora senti, invece voglio chiedere una cosa, però mi dovete rispondere proprio veramente velocemente tutti, ma voi sareste d'accordo per la ripetizione di Juve Salernitana Ceccarini?
Ma allora io qui per la ripetizione ci vuole l'errore tecnico conclamato. Io non so se io sinceramente non ho sotto controllo il regolamento e quindi evidentemente non posso darti una risposta completa perché non so se ci sono i presupposti per l'errore tecnico.
No, Nick, il regolamento non è errore, non rientra, il regolamento lo vieta.
Ma chi se ne importa del regolamento?
Quindi ti rispondo no.
Devi cambiare, Marco, devi cambiare le regole.
Ma pensate che bello.
Bene.
Sì, sì. Pensate però che bello se prendessero una decisione di questo tipo contravvenendo anche alle regole, no? Visto che non ci sono le immagini, ripetono la partita.
Però peggio per la Juve, peggio per la Juve se ripetono la partita.
Come?
Peggio per la Juve se ripetono la partita,
Perché? Quindi? Perché? La perdono.
Perché può pure perderla,
Vabbè, può perdere pure la Salernitana, lì è un rischio che si corre, caro mio.
Per come gioca la Juve può pure perderla.
Qui infatti dovremmo aprire anche un capitolo sul gioco perché abbiamo parlato tanto di questo. In Pallomeni tu non sei d'accordo?
No, ma io sono d'accordo a tutte le aperture, Marco, poi mi sembra una riflessione intelligente, ma oggi il regolamento lo vieta, dovresti modificare, emendare la norma.
Bene.
In base a quello che dice l'IFAB non lo prevede, cioè, che ne so, i 12, se l'arbitro è semi, appunto, come ho detto prima, si accorge che sono 13 contro 12 per 30 minuti, e dico, oh, guarda che siamo 13 contro 12, allora lì c'è l'errore tecnico. Oppure altre cose, adesso non prevede questo tipo Spezia-Lazio dello scorso anno o Juventus di quest'anno.
Ma guarda, io arrivo a dirti che in Spezia-Lazio, poi sento Garbo e chiudiamo, in Spezia-Lazio almeno le immagini c'erano, lì c'è stato proprio un errore di uno che ha valutato.
Ah, certo.
Qui sono sparite le immagini, cioè questa è la cosa che, come dice Nick, che un po' imbarazza. Che imbarazza, perché dice, sai, le immagini ci sono, però hanno sbagliato. Uno dice, vabbè, hanno sbagliato, accetti l'errore. Qui invece non ci sono
qui
immagini.
L'immagine non c'è.
È questo che mi fa arrabbiare a me. Questo che mi fa arrabbiare. Vabbè, Garbo, chiudi certo. Tu saresti per
no,
la...
dico, l'errore tecnico, in questo caso, credo non sia consentito dal regolamento, ma l'errore tecnico può essere, ad esempio, un giocatore espulso per doppia ammonizione quando si vede che c'è stato uno scambio, si vede dopo c'è stato uno scambio di giocatore, la squadra rimane in 10, che lì ci sono i presupposti per l'errore tecnico e ripetizione della partita. Ma questo non è il caso. Voglio dire, è una cosa completamente diversa.
Francesco da Locri ci scrive: io sono della Juventus, lo sapete da te quando vi scrivo, nessuna ripetizione, solo chiarezza, scrive, che è quella che non so se riusciremo a raggiungere.
La chiarezza all'ascoltatore potremmo rispondere che è un punto in classifica per la Salernitana e per la Juventus, quindi più chiari di così non è che puoi tornare indietro.
Va bene. Vediamo un po'. Sentite, arriva la Champions. Facciamo un giro su queste quattro italiane? Mi dite un po', vedi, Andrea ci accompagna con la musica Champions. Allora, giocherà l'Inter questa sera con il Vittoria Pilsen. Tra l'altro ci ha detto prima il nostro Ivan Cardia, ha bozzato un po' la formazione, uno Skriniar che ieri ha detto non ha detto sul suo futuro. Ma è un Inter che rischia tutto. E poi Napoli, Juve e Milan. Dai, facciamo un giro. Parto da Niccolò. Nick.
Ma secondo me chi rischia di più, cioè chi ha la pressione addosso più forte, è l'Inter e la Juventus, perché è facile dirlo, no? Nel senso che comunque la Juve viene anche da un'altra prestazione tutt'altro che convincente con la Salernitana. Comunque in Champions col Paris Saint-Germain primo tempo stradominata, secondo tempo un pochino meglio, ma è questa è la partita, no, che ha indicato anche Allegri come la vera partita del crocevia del girone. L'aveva già annunciato prima ancora che giocassero col Paris Saint-Germain, che questa partita la dovevano vincere, che la devono vincere contro il Benfica, per cui oggi hanno tutta la pressione addosso, perché se dovessero a parte ho visto il Benfica Ora, ho visto una statistica che alla in campionato sono a punteggio pieno, ma penso abbiano sempre vinto in partite ufficiali finora, da quando è cominciata la stagione, ecco, del Benfica. Quindi Benfica arriva in condizioni eccezionali dal punto di vista morale, fisico e
metti
mentale.
Metti l'ansia, quindi... Nick, mi raccomando, ai tifosi.
Sì, però poi lo sai, Benfica è presieduto da uno dei miei idoli, che è Manuel Ricotta. Sono contento che lui abbia trovato anche in questo ruolo da presidente una continuità del suo lavoro, perché prima faceva il direttore sportivo. Però al di là della simpatia che ho per lui, però è chiaro che evidentemente la Juventus è un bivio, perché questa è una partita che deve vincere a tutti i costi, perché Benfica ha battuto il Maccabi 2-0 nella prima giornata, quindi ecco che loro non possono chiaramente lasciare niente di intentato. E l'Inter, sai, l'Inter col Toro ha sofferto, ha perso il derby, ha perso il Bayern Monaco, Victoria Pilsen è l'occasione, cioè è l'occasione per rialzare subito la testa anche in Champions, però è evidente che ci abbiano tutta la pressione addosso, mentre per esempio il Napoli, chiudo, e in questo caso voglio dire anche il Milan, ce l'hanno molta meno, perché il Milan comunque ha pareggiato col Salisburgo e c'è la Dinamo Zagabria, che è vero ha battuto il Chelsea, ma non mi sembra questo avversario clamorosamente insormontabile, e il Napoli va nelle condizioni ideali. L'unico rischio che ha il Napoli è sottovalutare i Rangers, poi per il resto secondo me le pressioni ce l'hanno Juve e Inter.
Stefano Impallomeni, una Juve che insomma ci aspettiamo anche tra Juve e Inter, chi ti aspetti che possa esprimersi meglio in queste due partite?
Ah, entrambe, devono vincere entrambe, certamente la Juve non, credo non abbia a disposizione Locatelli e Rabiot, forse recupera, anzi quasi sicuramente Di Maria, e ci sarà tutta questa rabbia che dovrà esplodere in maniera positiva contro il Benfica, che mi sembra una squadra tosta, come ha detto bene Nick. Mentre l'Inter deve vincere, ha sulla carta, sempre sulla carta, un avversario più abbordabile. Napoli psicologicamente avvantaggiato dopo la gigantesca prova contro il Liverpool, però non deve sottovalutare, sono d'accordo con Nick e i Rangers, e poi il Milan, Dinamo di Zagabria, ha fatto una grande partita, è una squadra che lotta però, perché io ho visto la partita contro il Chelsea, molto al di sotto delle aspettative, però è una squadra che ha talento, quindi deve stare attento il Milan, però ha la possibilità di vincere.
Senti, al volo proprio Stefano, pensi che questa situazione che è successa a Torino nella Juve possa avere un riflesso soprattutto psicologico? Pensi che...
Ma stai lì quando stai in fatica, Marco. Cioè la Juventus, Allegri non ne sta venendo a capo, questo nervosismo poi si avverte, è un gruppo di lavoro, non è un allenatore che poi, no? Noi riduciamo tutta la figura dell'allenatore, vedi Stroppa, lei di Stroppa, cioè salta sempre l'allenatore quando le cose vanno male. I giocatori poi in queste situazioni sono quelli che devono uscire fuori. Mi sono piaciute molto le parole di Pjanic, che condivido. Si parla sempre della dirigenza, Juve, delle colpe, l'abbiamo sottolineato a più riprese, l'allenatore, il gioco che è assente, tutto relativo, ma i giocatori, cioè alla fine quello che sei lì devi uscire fuori insieme, quindi l'unità, lo spirito di gruppo, una reazione, devi dare il doppio di quello che hai, anche se ce n'è poco. Guarda, per esempio la Roma ieri ha fatto una partita straordinaria secondo me, perché veniva a due legnate impressionanti, si è messa lì, duello, colpo su colpo, magari rischiava anche di perderla e poi l'ha andata a vincere, anche correndo più degli avversari dopo lo sforzo in Europa League, quindi anche le ultime risorse, le ultime gocce di sudore, è lì.
Poi ci andiamo alla Roma adesso, dopo ci andiamo Stefano, a Roma voglio fare un approfondimento. E Daniele, rimanendo ancora su queste quattro...
Ma allora non c'è dubbio che quella che ha l'avversario più difficile sia la Juventus, perché la Juventus è stata presa lungamente a schiaffi dalla Salernitana, figuriamoci che può succedere col Benfica. La Juventus purtroppo non ha ancora trovato un gioco identificabile, non si è ancora capito come gioca, come voglia giocare Allegri, è una squadra in grande difficoltà da questo punto di vista, trova un'avversaria che sta benissimo, come ha sottolineato giustamente Nicolò Ceccarini, quindi è sicuramente l'avversario più complicato e la Juve è condannata a vincere. È condannata a vincere anche l'Inter, ma è un avversario sulla carta insomma abbastanza facile, insomma è chiaro che in Champions League non ci sono avversari facili, ma insomma se l'Inter non batte la Victoria Pilsen è meglio che torni a casa direttamente. Il Milan con la Dinamo Zagabria può rischiare qualcosa a Zagabria, ma non penso che rischi a San Siro. Il Napoli è superiore ai Rangers a patto che non li sottovaluti, perché comunque giocare in Scozia nello stadio loro non è una cosa facilissima, c'è grande tifo, c'è grande entusiasmo, quindi comunque il Napoli va lì avendo 2 o 3 punti in più di quelli che pensava di avere alla seconda giornata di Champions, perché questa è la realtà, quindi può giocare tranquillo, per cui ha tutte le carte in regola per cercare di andare anche a vincere, insomma.
Intanto, Marco, diamo anche un aggiornamento per quanto riguarda
il Monza. Vai.
Allora, per ora hanno deciso di andare avanti con Palladino, che tra l'altro insomma allena nelle giovanili del Monza da un po' di anni a questa parte, ricordiamo, insomma, è stato un allievo di Juric. Io però, ecco, non so se questa sarà poi una decisione finale, perché comunque insomma si girano anche voci che portano, insomma, noi l'abbiamo scritto anche su tutto il mercato web, a noi risulta anche dei contatti con Ranieri e con altri allenatori, per esempio Donadoni stesso, sai che comunque fanno parte, quando si parla di Galliani e Berlusconi tiri fuori l'argomento Donadoni, chiaramente no, riporti alla luce un giocatore del grande Milan, eccetera. Vediamo, ecco, io non so se questa sarà la scelta definitiva. Al momento loro fanno capire che c'è Palladino come nuovo allenatore del Monza. Io non so se resterà, però io credo sia un po' rischiosa questa cosa, però vediamo, insomma.
Bene, vediamo un po', insomma, quello che tra l'altro situazione, diciamo, dove quella, ti posso dire, Nick, Stroppa era a rischio già dall'inizio. A me non mi è sembrato mai avvertire grande fiducia intorno a questo allenatore.
Ma guarda, Marco, la storia di Stroppa, purtroppo vuol dire la storia di alcuni allenatori che nonostante abbiano ottenuto il loro risultato, però sono sempre rimasti in bilico perché non hanno mai convinto fino in fondo. Cioè, io ricordo anche l'anno scorso, quando il Monza è arrivato poi in Serie A tramite la finale playoff, però insomma Stroppa fece una dichiarazione, insomma, ha dimostrato qualcosa, che qualcosa di buono so fare anch'io, no? Come dire, ma si vedeva che era un allenatore provato dalle pressioni, evidentemente anche lui stesso non sentiva tutta questa grandissima fiducia, e poi tanto bene o male poi porti la squadra in Serie A, diventa difficile anche cambiare, estremamente difficile. Però, come dici giustamente te, secondo me si era un po' arrivati, voglio dire, all'ultimo chilometro, no? Ormai eravamo arrivati alla fine del percorso, e quindi le sconfitte, o quantomeno questa volta è arrivato anche un pareggio, per dire. Però comunque è stata l'occasione per decidere di cambiare. Però questa squadra è totalmente diversa rispetto all'anno scorso, c'è una squadra completamente rinnovata, e quindi non è nemmeno così facile pronti a
no, assolutamente.
Cioè, però secondo me hai ragione te, che di base si percepiva un po' di sfiducia, dai.
Guarda, Cagni da noi nel precampionato disse una cosa parlando delle altre squadre, non delle big, ha detto: io ho paura che questi cambi, tanti cambi del Monza, possano portare tante difficoltà a Stroppa, in effetti. Poi alla fine si sono rilevate tali, la partenza è stata veramente durissima. Va bene, Nick, so che ti devo salutare, ci sentiamo come sempre presto, buon lavoro a Niccolò Ceccarini, a presto.
Grazie a voi, un saluto a Daniele, un saluto a Stefano, ciao, buona giornata a voi.
Allora, tutte e due vi fermo un attimo, perché passiamo a parlare della Roma, rispondiamo solo al volo a qualche messaggio di un ascoltatore per precisare, dice: da ieri che avete nominato di Spezia Lazio come esempio strano che non avete, e non avete giudicato il rigore di Lazio Napoli, anche il VAR l'ha giudicato fallo di rigore. Però è diverso, ragazzi, ho questa sensazione che spesso vogliamo accomunare tutto. In Spezia Lazio c'erano le immagini, è stato un errore grave, ma comunque qualcuno lo ha giudicato. Nel rigore stesso discorso, possiamo dire rigore, non rigore, l'arbitro, il VAR hanno giudicato. Qui non ci sono le immagini, che è un'altra cosa. Cioè, la spiegazione è: non c'erano le immagini. Volete capire però, che sono cose differenti?
Marco, sono d'accordo con te, però sono due episodi gravi, insomma.
Certo,
sono
certo che sono due. Ma io infatti
giurisprudenza. Ecco,
ma io infatti l'ho definito.
C'è le immagini, vedi che Acerbi fuori gioco non fa niente. Dall'altra parte, addirittura non ci sono immagini, ancora più grave.
Ma certo che sono due. Io l'ho detto.
Ma hai fatto bene a fare questa differenziazione.
Esatto, io ieri ho definito questi due casi molto gravi. Qualcuno mi dice: ma non parlate di Milan Spezia quando c'è stato l'errore lì, l'errore dell'arbitro, che del resto, se vi ricordate, sia Daniele che Stefano, lui chiede scusa quasi subito perché capisce di aver fatto una cavolata. Però
quello è un'altra cosa,
lì c'è l'errore umano che è immediato, insomma.
Bene, non bisogna fare tutto, mettere tutto nel calderone, perché se no
non ci capiamo. Resta il fatto, e sono d'accordo con te, che sono errori, che gravi anche, che comunque vanno sottolineati, ci mancherebbe. E
purtroppo però ce ne sono tanti.
E ce ne sono tanti, perché poi non abbiamo parlato di quelli che sono successi a Lecce, quelli che sono successi al Monza, quello che è successo in Bologna e Fiorentina, cioè sono tanti errori, però almeno lì le immagini ci sono, dicevo, c'è uno che giudica male, c'è uno che ritiene che quello non è fallo, che è un altro discorso, oppure il VAR non richiama perché non è quel famoso chiaro, evidente errore che ci hanno riempito le scatole.
Mi prendo tre secondi, lo so che devi andare alla pubblicità, ma tre secondi, se tu pensi che Juventus il fattaccio, diciamo così, fino a quel minuto fatale è stata la notizia del giorno, la conquista del mondiale dopo 24 anni del volley della nostra Italia, abbiamo spiegato tutto, cioè la gente è interessata più a quello, no?
Ah,
ha
sì,
scatenato più l'interesse quello che non il titolo mondiale di questi ragazzi straordinari nati da Pepe De Giorgio.
Sì, su questo non ci sono. No, questo figurati. Qualcuno ieri noi abbiamo fatto l'apertura, ci ha detto pure ma che ha fatto a fa. Ti dico solo questo. Allora,
3 milioni e mezzo di spettatori ha fatto solo sulla Rai più quelli di Sky.
Sì, sì. Ieri noi siamo riusciti a intercettare Samuele Papi e Lorenzo Bernardi, no? Sono i due grandi della generazione dei fenomeni. Una bellissima intervista iniziale. Qualcuno ci ha detto ma che ha fatto a fa, non interessa a nessuno. Vabbè, mi fermo qui, dai. Parliamo di Roma tra pochissimo, torniamo subito, rimanete lì.